Avete sicuramente seguito con grande attenzione, anche perché, come avrete capito, non sono temi molto distanti, estranei agli autori che sono l'oggetto di due corsi che state seguendo, no? E quindi Pascal e Kierkegaard. Alcune curiosità. Posso cominciare io o avete subito delle domande? Che ovviamente faccio domande, ma soltanto se voi non avete urgenza di chiedere qualcosa. Allora, mi riporto un po' alla relazione di Tarka di Vera. Mi ha colpito un punto, perché, come dire, è proprio un tema che durante i corsi è emerso diverse volte, e cioè che i miei autori, Pascal e Kierkegaard soprattutto, poi ne ho molti altri, ma diciamo che questi sono per me dei punti di riferimento stabili da quando ero studentessa, distinguono ad esempio il sapere soggettivo, che è la fede ad esempio per Kierkegaard, dal sapere oggettivo, che è il sapere scientifico. Mi riferisco qui alla postilla, all'Efterschrift. Il sapere oggettivo si concentra sull'oggetto, è distaccato, disinteressato. Il pensiero soggettivo invece è concentrato sull'oggetto, e il soggetto esiste con il suo interesse, con le sue emozioni, con la sua affettività in ciò che pensa, con la sua esistenza per Kierkegaard. Però c'è una distinzione tra queste due verità che ritroviamo prima, tra queste due modalità di conoscenza, in Pascal. Kierkegaard è un attento lettore di Pascal e delle pensées, e ha presente la distinzione, ad esempio, tra esprit de finesse, lo spirito di finezza che ha per oggetto l'umano, l'etico, il politico, che è una conoscenza emotiva, che ha a che fare con il sentimento, con tutta la sfera, diciamo, anche legata all'affettività, alle passioni, e invece Pascal, il grande scienziato, lo spirito geometrico, dove invece la sfera affettiva è vista quasi con un certo sospetto, no? Pascal si accorge, quando comincia a frequentare la società, che lo spirito geometrico che era alla base dei suoi studi fino a quel momento non gli consentiva di capire l'uomo. L'uomo è un oggetto particolare, l'uomo non si può ridurre a un'equazione, dice, no? E però distingue nettamente questi due saperi, anche se Pascal poi è complicatissimo, perché, come voi sapete, pensiero che tutti conoscono, dice la ragione, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, no? Quindi il cœur è alla base della conoscenza, anche la conoscenza intellettuale, e quindi qui mi sembra che per una via diversa recuperi quanto diceva Vero, no? Cioè che anche alla base di quella che ci sembra la conoscenza più astratta e più ascetica, ad esempio il pensiero di Severino sul divenire, c'è invece un'affettività profonda. A questo proposito mi veniva in mente anche Renzi. Non so se ricordi, Vero, quel volumetto che abbiamo presentato assieme di Marco Fortunato, I frammenti renziani, dove si dice si interpreta la teoria di Parmenide, e in particolare la sua affermazione l'essere è non può non essere, come un grido di dolore, di angoscia. Tutto vacilla intorno a noi, cerchiamo di tener fermo qualcosa. Quindi, quella che sembrerebbe essere la filosofia più rarefatta, più astratta, ha invece un fondamento nelle nostre emozioni. Quindi mi ritrovavo molto nella tesi di Vero. Mi ha colpito moltissimo anche la relazione di Guido, che mi è piaciuta moltissimo per, ancora una volta, per alcuni temi che stiamo affrontando nel corso su Kierkegaard. Ad esempio la distinzione tra cambiamento e trasformazione è molto presente in Kierkegaard, no? Perché l'esteta può cambiare. Ad esempio un artista dice, ad esempio un pittore che perde la vista e non può più esercitare la sua arte, può disperare, ma quella disperazione, diciamo, è occasionale, è legata a un motivo particolare, e se la vista gli fosse ridata cesserebbe di essere disperato. E quindi è un cambiamento, che è un po' come l'asticella, cos'è, del tuo occhiale, molto elastico, perché io ritorno, se riesco a rimuovere la causa della mia disperazione, allo stato di prima. Diversissima è quella trasformazione irreversibile che Kierkegaard chiama pentimento, con un termine religioso. Cioè è una nuova consapevolezza dove il soggetto non è soltanto passivo, ma diviene attivo, cioè una disperazione attiva, dove io praticamente assumo su di me la mia storia, la mia vita, mi pento e quindi opero una trasformazione che non è legata a un evento particolare, ma è sia passiva ma anche attiva, cioè c'è un'azione del soggetto. E questa, dice Kierkegaard, proprio perché lo chiama pentimento, è irreversibile. Io non sono sicurissima che sia del tutto irreversibile, ma poi mi aveva fatto anche piacere che tu nominassi Viktor Frankl, e mi sono anche chiesta se nella tua ricostruzione del pensiero di questo psicologo che finisce nel Lager, non hai rimosso un momento che invece è fondamentale, cioè quell'io mi è dato da Dio, quell'io che non è soggetto soltanto al riconoscimento. Cioè, se io mi muovo soltanto sul piano orizzontale, c'è quella lotta servo-padrone, e allora il mio io sociale è tutto. Se invece triangolo, come fa Kierkegaard ad esempio all'inizio della Malattia per la morte, che secondo me questi autori hanno ben presente, la cosa cambia, se non sia necessario il terzo, quell'altro con la maiuscola. E poi l'altra cosa era la simpatia. Anche qui Scheller, mi chiedevo, ma non è che riprende Kierkegaard il concetto dell'angoscia?
Il suo pentimento, ma te lo dirà Dio.
Perché dice cose molto simili a quelle che ricordava Guido Cusinato, cioè dice proprio in relazione al rapporto tra lo psichiatra e il paziente, no? Dice, può essere anche il più grande psichiatra del mondo, ma se non prova simpatia per i suoi pazienti non guarirà nessuno.
Questo scuro che lo diceva?
Kierkegaard nel concetto dell'angoscia.
Ah, parlava proprio
di... Sì, parla di simpatia, poi...
Sembra Jasper, simpatia.
Sì, ha parlato dell'esperto dell'anima, ha descritto l'angoscia, la disperazione, altri accenni alla ripetizione, ma magari poi ne parliamo a pranzo, perché altrimenti ti chiedo troppo. Ah, l'altra cosa, scusa, volevo dire anche una cosa a te. Sì, forse è originario la gioia, però io non sono d'accordo che l'io sia il male. Io credo che sia necessaria la distinzione tra io e non io. È l'io autocentrato che è un problema, è l'io che non vede se stesso. Ma a partire dall'io puoi costruire la relazione. Se fai quell'operazione che Simone Weil diceva, tenere sempre a bada la fantasia, l'immaginazione di essere al centro del mondo, che diceva, se lo faccio una volta seduto alla mia scrivania non serve a niente, ma se lo faccio in ogni istante della mia vita, allora vedo gli altri, li vedo, altrimenti non li vedo.